dipinte. Magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono. Alla regia tecnica ci assistono Gabriele Arnaboldi e Giampiero Gilardoni per questa puntata di Voci Dipinte in diretta dal Museo d'Arte di Mendrisio. Oggi domenica 27 settembre, primo giorno di apertura al pubblico della grande mostra su André Derain, sperimentatore controcorrente. Mostra che resterà aperta, lo ricordo, fino al 31 gennaio 2021. André Derain, nato il 17 giugno 1880, uno dei massimi esponenti di quella stagione delle avanguardie storiche che a inizio Novecento hanno rivoluzionato i linguaggi dell'arte, in una stagione che in Francia ha visto nascere movimenti come il fauvismo, il cubismo. Si può dire che Derain abbia contribuito a rinnovare l'arte moderna per poi, con una scelta consapevole, porsene ai margini. Marcel Duchamp aveva descritto del resto il pittore di Chatou come un artista insofferente alle teorie. Dunque, da pittore di successo internazionale, Derain, soprattutto nell'ultima stagione della sua vita, conoscerà anche l'isolamento e un oblio che si è protratto a lungo anche dopo la sua morte, avvenuta nel 1954. E oggi abbiamo il piacere di ospitare i tre curatori di questa esposizione. Allora, Ladies First, Barbara Paltenghi Malacrida, lei è collaboratrice scientifica del Museo d'Arte di Mendrisio. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, un'esposizione, ricordiamolo, che era stata bloccata per la situazione, la pandemia, e che oggi è ripartita.
Fortunatamente sì, quindi è un grande giorno questo, perché la mostra in realtà doveva aprirsi in aprile, poi la chiusura ci ha impedito di aprirla nella stagione primaverile. La nostra fortuna è stata quella di poter contare sulla fiducia di tutti i prestatori, tutti, nessuno escluso, i grandi musei francesi, i grandi collezionisti francesi, i musei svizzeri, le gallerie francesi, tutti hanno riconfermato, devo dire anche con piacere, con voglia di sostenere questa rinascita, queste 160 opere.
Ecco, 160 opere, quindi non è assolutamente scontato riconfermare un'esposizione di queste dimensioni. Per fortuna, appunto, siamo qui oggi con 160 opere tra dipinti, disegni, lo ricordiamo, sculture. Noi siamo in una sala introduttiva, diciamo così, abbiamo proprio un'allée di sculture di Derain. Benvenuto anche a Simone Soldini, direttore del Museo d'Arte di Mendrisio. Buongiorno.
Buongiorno.
Simone Soldini, cosa si augura per il pubblico con questa esposizione, che riscopra Derain, perché poi è un artista forse poco esposto anche a queste latitudini?
Sì, è il piacere di così presentare Derain è soprattutto dovuto a un altro volto dell'arte del Novecento, cioè mostrare un altro volto dell'arte del Novecento. Derain è stato troppo a lungo dimenticato, la sua lezione non è mai stata rivalutata, fino a quando poi Suzanne Paget ha organizzato questa bella mostra nel 94-95. Allora si è ragionato di nuovo su Derain. Era troppo emarginato e da grande protagonista della prima stagione lui poi ha sviluppato, ha cambiato, ha rielaborato e andava per forza riguardato e rivalutato.
Ecco, questa è una bella possibilità. Oggi domenica è anche una domenica di votazioni, quindi se siete poi nei dintorni del Museo di Mendrisio, siete andati a votare, passate anche al museo, ne vale davvero la pena. E abbiamo con noi anche lo storico dell'arte, saggista, curatore Francesco Poli, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Francesco Poli, lei si è occupato di quest'autore, dicevamo, un autore non molto esposto, forse in ambito italiano o italofono.
Sì, sì, mi sono occupato da tempo, c'è un interesse particolare per André Derain, proprio in collegamento a tutta una problematica generale di artisti fuori schema, o di ritorni o di situazioni contraddittorie all'interno della grande ricerca del Novecento, per esempio in parallelo con Giorgio De Chirico.
E capiremo anche perché così fuori schema André Derain. Prima di lasciare spazio alla musica a Paolo Fresu, vi ricordo che Rete 2 regala 5 copie del catalogo della mostra André Derain ai primi 5 ascoltatori che invieranno un messaggio WhatsApp al numero 079-382-6765, ve lo ripeto, 079-382-6765, indicando appunto il vostro nome e i vostri recapiti. Quindi scriveteci subito. Un po' di musica, restate con noi. Paolo Fresu e il suo quintetto per aprire questa puntata di Voci Dipinte, lo ricordo, in diretta dal Museo d'Arte di Mendrisio per visitare, diciamo, e far visitare a voi che ci ascoltate la mostra André Derain. Simone Soldini, i contenuti di questa mostra, abbiamo sentito tante opere, 160 opere, ma come l'avete pensata? Perché c'è appunto dipinti, sculture, disegni.
Sì, esattamente. Abbiamo innanzitutto privilegiato una parte di Derain che non è molto conosciuta, è quello del dopo Prima Guerra Mondiale, e abbiamo voluto ordinarla per generi, perché dopo un'introduzione che inevitabile ovviamente sulla sua avventura impressionante nell'arte dei primi 10 anni insieme alle avanguardie, abbiamo voluto dare così un ordine per generi che così potesse dare idea di questa variabilità di pittura di Derain. E infine lui è personaggio carismatico e vulcanico, abbiamo anche voluto presentarlo in altre tecniche, scultura una serie di bellissimi bozzetti per teatro e poi ceramica, fotografia e via.
Quindi un percorso completo su questo artista. Francesco Poli, appunto, André Derain ha rivisitato i generi classici, però ha avuto questa stagione di avanguardia. È soprattutto noto la sua fama, almeno nel grande pubblico, è legata a questa stagione. Parliamo un attimo di questa stagione, certo, dei suoi compagni di avventura.
In tutti i libri di storia dell'arte, nei manuali dei licei e altri, ecco, André Derain è conosciuto e fa parte, diciamo, degli inventori, tra virgolette, di quella che è stata la svolta post-impressionista più esplosiva, che definita poi la pittura fauve, insieme a Matisse, che è stato il caposcuola, Matisse Vlamin, che lui, e soprattutto Matisse e Derain hanno, a Collioure, a partire dal 1905-1904, hanno messo a punto questa elaborazione di una pittura che era i temi dell'impressionismo o del post-impressionismo, ma assolutamente rivoluzionati da un punto di vista della rottura con la sensibilità di tipo naturalistico e una messa in scena straordinariamente efficace ed espressiva, appunto, del colore come vero protagonista dei cosi. Colori puri sulla tela, velocità delle cose e immediata impressione, non più di tipo referenziale, mimetico, in fondo, come Monet, grandissimo Monet, ma e sono i colori stessi che vivono e creano la vita, la realtà.
Il colore dinamite, Barbara Paltenghi, per i Fauve, quindi questa stagione.
Quello che trovo insomma importante da sottolineare e che spesso si ritrova, devo dire, in molte della manualistica della storia dell'arte, è che Derain viene inserito quasi esclusivamente nel capitolo dei Fauve, e che lo stesso movimento Fauve viene spesso descritto e considerato come il primo movimento espressionista del Novecento. Ed è una cosa che effettivamente pensiamo che la Brücke, insomma, la stessa Brücke nasce nel 1905, ma le radici sono profondamente diverse. Se noi pensiamo a quello che è l'espressionismo tedesco, il primo e il secondo, no, il Blaue-Reiter, ha una componente soggettiva estremamente forte, c'è la volontà di vivere in comunione con la natura, di manifestare quelli che sono i sentimenti. A rileggere Derain, che rinnegò in maniera molto forte l'esperienza Fauve, dicendo ma sì, in fondo eravamo, no, come ubriachi di colore, c'è una forte componente estetica, se si vuole, ma più che introspettiva. E questo è anche un messaggio importante che, insomma, di cui siamo debitori, credo, come curatore di una mostra, nel dare delle indicazioni diverse che permettano l'inserimento dei vari ismi, dei vari movimenti, dove effettivamente devono stare.
A proposito di ismi, Simone Soldini, il cubismo, Derain ha contribuito... Gertrude Stein diceva il Cristoforo Colombo dell'arte moderna. In che senso? Cioè, ha gettato dei semi, diciamo, che poi sono germogliati? In che modo ha contribuito al movimento cubista?
Diciamo, Derain è un precursore in tutti i sensi, è un artista curiosissimo, intellettualmente molto vigile, molto attento, e aveva già attraverso, ovviamente, Gauguin e attraverso la scultura africana che scopre e che fa conoscere, credo, almeno si dice, a Picasso, ecco, aveva già capito questa sintesi plastica e questo, però lui, come dice Gertrude Stein, scopre ma poi abbandona. Del cubismo credo che sia arrivato alla soglia della frammentarietà, non l'abbia mai varcata perché non voleva, però in quell'anno, in quel periodo di lavoro con Braque e Picasso, aveva già in sé, sapeva già dove andare, sapeva già qual era la sua idea di sintesi, diciamo, plastica. Infatti poi effettuerà una serie di sculture straordinarie, riprese un po' dalla lezione di Gauguin, e di cui ne approfitterà Brancusi. Ecco, questo è un'idea particolare di cubismo che va per, chiamiamolo protocubismo, per qualche mese, per un certo periodo, ma che poi abbandona per altre vie.
Francesco Poli, lei conosce bene anche la realtà francese, vive in parte a Parigi. Perché Derain, rispetto a Picasso, forse non è stato riconosciuto davvero come un precursore a lungo dalla critica francese?
Beh, perché se parliamo, per continuare un attimo il discorso che faceva Simone prima, se parliamo di questo momento chiave, che è stato un momento di rivoluzione proprio dei fondamenti, diciamo la parola un po' difficile, fondamenti epistemologici del linguaggio pittorico e plastico anche, beh, Derain ha contribuito alla coscienza dell'importanza fondamentale di Cézanne. E Cézanne, se ricordiamo, che c'è stata una grande retrospettiva del 1907 che ha cambiato, non è che non lo conoscesse, lo conoscevano benissimo il lavoro, però tutti insieme sto lavoro. E quindi Derain ha lavorato, ha estremizzato il cézannismo, diciamo in chiave di un estremo, ma non ha creato questa rottura che poi Braque e Picasso hanno elaborato. Però quello è il contributo uno, il secondo contributo è la sintesi e la forza plastica del primitivismo africano. Lui ha fatto una svolta in questo momento qua, dice io mi rifiuto, dico non ho voglia, non si sentiva di fare quel discorso di distacco dalla compattezza dell'oggetto, degli oggetti. E quindi fa un discorso di recuperando, tenendo tutti questi elementi di sintesi, di distorsione, di annullamento del rapporto tra oggetto e spazio. Tutto questo lo fa, ma lo riporta all'interno di un momento che è stato chiamato di neoarcaismo o bizantino, momento gotico bizantino, insomma fa riferimento alla scultura arcaica, all'arcaismo, primitivismo però delle radici europee, le altre cose. E quella è la prima svolta, con un'enorme influenza poi su molti percorsi, tra cui quelli degli italiani del Novecento.
Simone Soldini, di questa fase in mostra, cosa di questi anni a cui fa riferimento Francesco Poli? Possiamo già dare qualche indicazione a chi sta passeggiando?
È un capitolo importantissimo e siamo riusciti ad ottenere veramente 3-4 capolavori in mostra, uno proveniente dal Pompidou e il ritratto di Turrino, una pittura icona nel percorso di Derain, e poi il paesaggio di Camier, l'Italien. È interessante, e giustamente dice Francesco, c'è poi questa declinazione in una ricerca molto singolare e particolare. Ricordiamo che proprio in quegli anni si stacca dalla cerchia di Montmartre, cioè dai Picasso, dei Braque, prende atelier vicino alle Beaux-Arts e si ritira prima al Pas de Calais e poi nel Lot per elaborare questa pittura molto spirituale, arcaica, silenziosa.
Allora, prima di continuare, io vi propongo di ascoltare insieme la testimonianza di Geneviève Taillade, che è pronipote di André Derain, presidente dell'Associazione degli Amici di André Derain. Ha anche pubblicato e curato nel 2015 per l'edizione Azan il corpus delle lettere indirizzate da Derain alla moglie Alice durante gli anni della guerra, della Prima Guerra Mondiale. Siamo partiti proprio da qui. Sentiamo. La guerra ha segnato una crisi in André Derain, sia come uomo che come pittore. Che cosa emerge in particolare dalle lettere che lui scrive alla moglie Alice durante quegli anni?
Effectivement, je pense qu'il avait déjà un tempérament toujours, c'est un Gémeaux qui toujours était très en dualité.
Penso che fosse un temperamento caratterizzato da un certo dualismo, qualcuno che si poneva molte domande. Aveva già manifestato fasi di melancolia e la guerra ha certamente accentuato a un certo punto la sua disperazione profonda. Nel 1918, in una lettera, scrive ad Alice che non crede più nella società, è molto inquieto. Si tratta della preoccupazione di non poter più dipingere né esporre. C'è questo aspetto, ma c'è anche l'aspetto spirituale. Attraversa una crisi della fede. Inoltre, è un periodo in cui legge tantissimo. chiede ad Alice di inviargli molti libri. Sono letture diversificate. Si va da Shakespeare a Machiavelli, a Rabelais, dai test di storia delle religioni a quelli sulla matematica. Una sorta di bulimia che successivamente traspone nella sua arte di vivere. Infatti, alla fine della guerra, è deciso a dimenticare questa esperienza terribile. E infatti, caso abbastanza straordinario, lui non esegue nessun disegno su ciò che ha visto e vissuto in quegli anni. La sua arte, la sua pittura, saranno orientate tutte all'esaltazione della vita. In un'altra lettera, sul finire del conflitto, scrive che ha intenzione di rimettersi a dipingere, dedicandosi soprattutto al ritratto. Il ritratto è vita. Ne farà molti, anche molti nudi, e i pochi paesaggi che dipingerà non saranno più spogli e scuri, ma illuminati dalla luce del midì. Esalterà la vita. Così, nella sua vita personale, sarà un bulimico di lavoro e di donne, di incontri, di esperienze e dibattiti intellettuali.
Esalter la vie. E dans sa vie a lui, ce sarà un bulimico du travail, un bulimico des femmes, un bulimico de toutes les expériences, de toutes les rencontres, de toutes les discussions intellectuelles.
Lei e sua madre avete posato per André Derain. Ci può dire quali ricordi ha di questi momenti?
Alors, j'ai moi-même posé plusieurs fois pour Derain. J'étais petite, donc je n'ai qu'un souvenir un peu flou et je ne peux pas.
Qualche volta ho posato per Derain quando ero bambina, ma ho dei ricordi vaghi. Mia madre invece è stata una delle sue modelle preferite per lui, fin da piccolina, quando la ritratta mentre gattonava in un disegno a pastello, fino alla nascita di mio fratello. Lei mi raccontava che non le pesava posare per Derain perché lui era rapido, faceva degli schizzi e prendeva degli appunti, e poi lavorava sul quadro senza che lei fosse presente. Poi la richiamava e io ho lo stesso ricordo. Quando dipingeva ci parlava, potevamo ascoltare della musica. Era molto contento che a 5 anni avessi preso delle lezioni di pianoforte. Mi parlava di musica e si interessava ai miei studi. Ricordo una di queste sedute perché aveva voluto rifare con me un ritratto di mia madre molto emblematico, che ora è esposto all'Orangerie, in cui lei indossa un bel vestitino bianco e delle scarpine di vernice. Ma con me non ha funzionato. A causa mia, o forse anche a causa del suo umore, e così ha deciso di coprirlo. Beh, è una cosa molto triste, perché io avevo posato per lui e questo ritratto alla fine è scomparso.
Il n'était pas dans la même humeur et ce portrait il l'a recouvert. Ça c'est quand même très triste parce que j'avais posé et le portrait a disparu.
Signora Tayad, lei è anche presidente dell'Associazione degli Amici di André Derain, un'associazione che si è occupata anche della casa di Chambourcy, che è stata ristrutturata e aperta al pubblico.
Alors, Derain, il avait donc acheté cette maison en 1935 et il y a vécu jusqu'à sa mort en 54.
Derain aveva acquistato la casa di Chambourcy nel 1935 e ci ha vissuto fino alla sua morte nel 1954. Alice Derain, sua moglie, ha continuato ad abitarci con noi, mia madre, io e mio fratello, mio padre e mia nonna. In seguito abbiamo fondato l'Associazione degli Amici di Derain per poterla trasformare in un museo. Più recentemente la casa è stata acquistata dal comune, completamente ristrutturata insieme al parco, ed è aperta al pubblico che ora può accedere anche all'atelier originale dell'artista e ai disegni. Come associazione cerchiamo di organizzare piccole mostre temporanee. La prossima è prevista proprio a fine novembre in 3 sale del pian terreno della casa. Pubblichiamo regolarmente anche i cahiers André Derain. Nell'ultimo numero figura un articolo sulla mostra di Mendrisio a cura di Simone Soldini.
Il y a un article dans notre dernier cahier de Rhin sur l'exposition de Mendrisio que nous a écrit monsieur Simone Soldini. You say that you'll try, well you need it. You say you won't lie, well you need it.
Abbiamo sentito la testimonianza di Geneviève Tayad, che è pronipote dell'artista, presidente dell'Associazione degli Amici André Derain. Quindi dopo la guerra, dopo una terribile esperienza al fronte, André Derain si concentra di nuovo sulla pittura, evidentemente un'esperienza che l'ha segnato. Francesco Poli dice: beh, adesso sì, mi concentro sull'esaltazione della vita, sul ritratto.
Eh beh, la guerra è stata per lui uno shock, come per Braque anche enormemente, non parliamo per Apollinaire, che poi non è morto in realtà della ferita famosa, ma è morto poi di spagnola, Apollinaire. Quindi è stato veramente un momento tragico per tutta Europa, naturalmente per tutto il mondo. Per la pittura c'era stato un blocco di tutto il movimento, di tutta questa vitalità straordinaria di Montparnasse, di Parigi come centro del mondo, dell'invenzione e altre cose. E questo shock qua ha prodotto anche un cambiamento di rotta e di dire, questo aspetto, diciamo così, riflessione più religiosa, mistica, che non è vero, perché Derain era in realtà un agnostico completo, però era un vorace, come anche Geneviève ha detto, Tagliade, un bulimico di tutte le cose. In quel momento lì lui era molto amico di Max Jacob, e Max Jacob, che era questo poeta che conosciamo tutti, che era poeta peraltro d'origine ebraica, però si era come si dice, convertito al cattolicesimo, era andato poi in un convento, e in più lui proprio in quel momento lì fa una messa in scena di una cosa di Paul Claudel, quindi proprio cattolicesimo, cioè, però è stato un momento solo di riflessione. Quello che invece la vera religione, tra virgolette, di Derain è quella della pittura. Dice, ritorniamo ai fondamenti più stabili, più sostanziali della pittura, le radici della grande tradizione, della grande pittura. E in quel senso lì lui ritorna alla vita, ma per Derain, che era un pittore e che della vita cosa non aveva subito degli shock e delle cose, è la vita della pittura che lui voleva far rinascere. Sapendo quanto queste cose sono difficili, in questo senso lui ha fatto un ritorno all'ordine, un ritorno ai grandi temi, un ritorno alla classicità delle cose, ma naturalmente sempre con uno spirito e un'attenzione di tipo modernissimo.
Simone Soldini, quindi dire una scelta antimodernista è un po' superficiale, è un po' riduttivo.
Sì, no,
sono quegli slogan.
Lui la modernità la vedeva in modo completamente diverso. Innanzitutto diceva, ma che cosa, inquietudine del moderno? Tutte le epoche di progresso hanno la loro inquietudine, quindi non è che il moderno sia un periodo speciale, ecco, e non c'è nessuna, sosteneva originalità del moderno. È per questo che per lui considerava sotto sotto la scultura arcaica greca al pari di un Cézanne, e la riscopriva in questo senso, cioè l'aiutava tutti i mezzi, tutta la grande tradizione dei musei lo aiutavano nella sua creazione, ma solo mezzi, perché poi è un altro discorso, Giacometti l'aveva capito, dietro a questi mezzi poi c'è il fine di scoprire l'essenza, rimanendo nella realtà l'essenza di una figura, di un'immagine.
Sì, una ricerca sulla pittura, quindi sull'essenza, sui fondamenti della pittura, molto che si, appunto, ha guadagnato il rispetto di Alberto Giacometti, Barbara Paltenghi. Leggo una citazione: Derain, il pittore che mi appassiona di più, colui che più mi ha dato e insegnato dopo Cézanne, per me è il più coraggioso. Penso alla Sala delle Nature Morte, perché mi ha colpito questa declinazione di questo tema così classico in stile Derain.
Questo stile Derain poi lo si vede in realtà benissimo già nella prima sala tematica, che è quella dei nudi. Questi nudi quasi fastidiosi, no, allo sguardo, con queste impercettibili, a volte invece francamente molto percettibili, deformazioni espressive, prospettiche, cosa che ritorna anche nelle Nature Morte, ma ritorna anche nella Sala dei Ritratti, che è forse una delle sale più impressionanti di questa mostra, proprio per la sua varietà. È una grande sala dove si assiste a una piccola carrellata di riferimenti, di fonti storico-artistiche tra le più disparate, perché c'è dalla pittura Fayum, la pittura pompeiana, a De Latour, all'Ottocento francese, a Renoir. Questo nella Sala dei Ritratti è particolarmente evidente. Non parliamo della Sala delle Nature Morte, dove si passa da Baschenis, i Bottegon Spagnoli, Velázquez, Watteau, Poussin. C'è davvero da riscoprire innanzitutto tutta una serie di bagaglio che probabilmente chi viene a visitare una mostra ha o ha visto e che attraverso l'arte di Derain riscopre in maniera estremamente nuova e moderna, perché comunque lui affronta tutto questo con una pittura estremamente sintetica, cioè la sua natura di pittore straordinario riscopre alcuni dettagli come il famoso punto di luce dei fiamminghi, ma è una pittura che si vede estremamente veloce, a volte estremamente magra come pittura, ricorda quasi l'affresco, per poi riarricchirsi anche con mezzi diversi, quindi c'è un grande arazzo in mostra, ci sono le illustrazioni, questa bulimia di interessi e anche una bulimia di tecniche, che è forse una delle cose che in questa mostra emerge particolarmente.
È vero, confermiamo, intanto ci guardiamo intorno, intanto il pubblico incuriosito appunto ammira opere, bacheche, le sculture che abbiamo davanti a noi. Simone Soldini, tra l'altro, Derain appunto riflette questa ricerca sulla pittura. Forse la traspone anche in quello che è il suo piccolo trattato quasi alla moda rinascimentale, no? Lo intitola De Picture Rerum. Quindi appena
De
dopo
Picture
la
guerra. Picture Rerum, che sì. Sbaglia De Picture,
ecco, infatti.
Rerum. No, sì. Lo traspone, il trattato è rimasto inedito, si trova alla Bibliothèque Doucet. Ed è un trattato abbastanza complesso, mescola tra le note sulla Kabbalah.
Però ci dice qualcosa, appunto.
Però sì, dice qualcosa. Questa archipenture, questa voglia di ritornare all'arcaico, che poi è l'apertura due righe dell'inizio del trattato, dicono riscoprire l'arcaico con una sensibilità moderna e ritrovare le forme dell'arcaico e rimetterle a servizio della pittura di oggi. Questa era la sua. Ma è un trattato, per terminare così, molto frammentario, molto difficile da capire. Lì emerge però dei concetti chiave come la luce che non è la luce del collocare in uno spazio, ma una luce che deve provenire dall'interno, dice la luce, l'unità e tutto. Sembrerebbero realistiche le sue immagini, ma sono tutt'altro che realistiche, sono delle fantasie, tutta una trasformazione.
Quindi Francesco Poli, sempre fedele alla figurazione, ma non realista, André Derain.
È una pittura figurativa, ma antirealista per eccellenza, tanto più antinaturalista. Aggiungendo una cosa importante riguardo a questo tema di cui si parlava prima, di questo trattato di Picture Rerum, che in realtà è lui che ha fatto l'errore,
esatto,
di Pictura Rerum o di Rerum Pictura, che viene fuori da Lucrezio. C'è un bellissimo articolo pubblicato nel 21, mi pare, da André Breton, e non è un caso, che aveva grandissima stima di questo personaggio, e che in realtà aveva affascinato Breton una discussione, una chiacchierata che lui aveva fatto nello studio, nello studio del pittore con André Derain, dove esattamente mette in evidenza questo discorso qua di questa luce, che lui dice, Breton, parlava di questa luce che è qualche cosa di l'illuminazione alchemica, c'è tutta una specie di percorso con riferimenti sempre con un distacco. Io ho l'impressione che dentro questa melanconia, questo pessimismo, questa dimensione più aulica, più diciamo così di ritorno alla pittura del pittore, in realtà c'è sempre un filo di ironia, che non è un'ironia che poi diventa immaginifica come De Chirico, ma è un'ironia di tipo amaro. C'è qualcosa di atrabiliare dentro il suo lavoro, della cosa. Non lo dico solo io.
Saturnino.
E comunque è questo cercare di annullare questo e far scattare questa luce, che è una luce interna, questa trovare alchemicamente il segreto della pittura, che naturalmente è un'operazione utopica, è una, diciamo, è chiaro.
Quindi io vi propongo ancora un inserto musicale, poi capirete perché. un estratto da Jack in the Box, Barbara Paltenghi. Perché questa musica? Perché adesso apriamo anche il capitolo delle arti sceniche.
È bello sentirla comunque, Jack in the Box, musica di Satie. Musica di Satie ed è certamente uno degli apici tra le produzioni ballettistiche di Doran, che si dedicò al teatro con grande passione, con grande entusiasmo, dal 19 al 53, realizzando moltissimo. Quantitativamente è inferiore solo a Bax de Benoit, che però non erano artisti d'avanguardia ma erano dei decoratori russi, alle insomma dipendenze di Diaghilev, che fu l'impresario che chiamò per Jack in the Box. Anche Doran, 13 balletti, 2 opere liriche, 2 pièce di teatro, moltissimi progetti mai messi in scena, è quantitativamente, diciamo, uno degli artisti più importanti. E tornando a Jack in the Box, è un momento importante per Doran, perché ha luogo nel 26 e Satie muore nel 25. Purtroppo Doran e Satie furono amici fraterni, legatissimi, lavorarono moltissimo insieme per la scena. Purtroppo nessuno dei loro progetti, c'era una suite d'archidance, c'era addirittura il progetto di creare una compagnia per rivoluzionare il mondo della danza, nessuno di questi progetti vide la scena mentre entrambi erano in vita. L'anno dopo la morte di Satie, quindi per celebrare il suo 60° compleanno, Diaghilev, l'impresario dei Ballets Russes, chiamò 2 dei più importanti amici di Satie per portare in scena Jack in the Box, Darius Milhaud come orchestratore e Doran come creatore di costumi e scenari. E noi abbiamo in mostra questo nucleo di Jack in the Box, che è certamente uno dei più famosi, anche perché il costume della ballerina mezza nera e mezza bianca è stato immortalato da una serie di celebri fotografie di Man Ray, che certamente il pubblico conosce e riconosce.
Un maniaco anche dei dettagli, Doran.
Sì, un maniaco, diciamo,
del controllo
totale. È vero che, appunto, dicevamo, la quantità è importante, ma la qualità, l'ampiezza della sua esperienza come uomo di teatro è davvero incredibile, perché realizzò i costumi, le scenografie, i sipari, ma si intendeva anche di coreografia. Era un musicista, Doran, anche se autodidatta. Beh, insomma, amico di Satie per anni, quindi si nutriva di, aveva una sensibilità musicale, quindi fu librettista, dialogava con i compositori, addirittura pare lasciasse nei camerini dei ballerini delle indicazioni per il trucco. Questa idea di unire, che è un'idea di Diaghilev, di modificare il balletto in uno spettacolo totale, dove la danza, la musica e l'arte avessero lo stesso ruolo, è certamente uno degli elementi che affascinò di più Doran, perché era un momento estremamente concreto. Era, è vero, una performance, quindi la performance è effimera, se si vuole, però è esattamente l'opposto di quell'affermazione che poi lui, che cito anche nel mio testo, quando lui dice che l'arte è una fatalità, non esiste un'arte migliore dell'altra, l'arte è una fatalità, che è poi il pensiero che lo accomuna anche all'idea del fallimento dell'opera d'arte o dell'artista, che di Giacomo Chiana Memoria, insomma.
Non abbiamo parlato molto della personalità di Doran. Simone Soldini, appunto, lavorando per questa mostra, che idea si è fatto della personalità del pittore? Abbiamo parlato molto della sua ricerca, del suo ruolo, abbiamo una gigantografia, potremmo dire, in tutti i sensi, che veglia su di noi di Doran, quindi che dà un'idea anche della imponenza fisica proprio, che gli ha permesso anche di forse di sopravvivere agli anni della guerra.
Sì, no? Sì, una grande resistenza fisica e morale durante la guerra, perché era in prima linea, 4 anni in prima linea, e dalle lettere scritte a Alice si capisce quanto deve avere sofferto, ma anche da un punto di vista fisico. Ma cos'era Doran? Perché abbiamo messo questa gigantografia? Perché è una figura talmente vulcanica, carismatica, che andava presentato prima di tutto l'uomo. La compagna di Picasso, Fernand, dice, non poteva passare inosservato questo artista Doré. E proprio, inoltre, aveva una grande capacità, facilità nelle cose, che penso anche suscitasse molta invidia, no? E aveva questa enorme facilità per cui si provava un po' in tutto e, ecco, sì, era un uomo sicuramente anche nei salotti molto attraente. Diventava un po' il centro d'attenzione nei salotti di Breton, di Apollinaire e via dicendo.
Quindi ci sono questi due aspetti, la ricerca appunto quasi isolata, una ricerca assoluta della pittura, sulla pittura, e poi anche questo côté mondano, perché sì. Ci sono gli anni in cui conosce una fama internazionale, anche aiutato dai suoi mercanti d'arte.
Lui aveva questo côté mondano, e bisogna ricordare che negli anni 20 e anni 30 lui è stato uno dei pittori più famosi a livello internazionale, negli Stati Uniti, oltre che naturalmente in Europa, in Francia in particolare, e quindi frequentava tutto naturalmente il bel mondo attraverso il teatro. E bisogna ricordare che è anche un'altra cosa importante, a partire da parade dei balletti russi, a cui hanno lavorato Satie come musicista, Jean Cocteau nei testi e naturalmente Picasso per scene e costumi. A partire da quello esplosa la moda dell'arte contemporanea, dell'arte d'avanguardia, presso un pubblico più ampio, mondano, e quindi una nuova fascia di collezionisti che hanno buttato magari nel pozzo i quadri che avevano il coso, hanno rinnovato un po' il parco, e quindi essere all'avanguardia, essere nuovi, faceva parte naturalmente di una concezione di un certo genere. Quindi lui faceva parte, era un caratteraccio però questo, anche chiuso, parlava poco e insomma era burbero, ma anche il coso, e quindi aveva un fascino, come giustamente, non solo per l'imponenza, era un'imponenza anche di e nella sua pittura questo si può anche vedere, anche la sua pittura ha un'aria seriosa, potente, e allo stesso tempo però ha questa tensione che fa parte della sua, determinata da una velocità di pittura, facendo dei quadri che in realtà portavano un sacco di tempo e costavano un sacco di tempo nella tradizione del passato. Quindi i quadri sono una sintesi straordinaria di una plasticità della grande tradizione che diventa una sorta di cortocircuito che oggi in chiave postmoderna possiamo leggere con una critica, una rilettura postmoderna, possiamo apprezzare molto, molto di più, molto meglio.
È una vicenda analoga per certi aspetti a quella di Giorgio De Chirico, lei ne ha anche scritto.
Naturalmente De Chirico proprio nel dopoguerra fa il ritorno alla grande pittura, Pictor Optimus Sum, no? Pictor Classicus Sum, e fa il grande, tutti su una serie di analogie notevoli, c'è questo, poi c'è il ritorno alla grande pittura, al museo, e lui c'ha tutto un periodo, naturalmente poi aveva in parallelo, continuava a fare anche tutta la seconda fase metafisica e l'altro, un trattato, piccolo trattato di tecnica pittorica, lui ha pubblicato proprio in quegli anni lì, e quindi ci sono tutti questi elementi continui del ritornare, ma tutto con un atteggiamento, con una cultura e una, possiamo dire, un imprinting, che è quello del movimento d'avanguardia, del contesto d'avanguardia, dell'ambiente d'avanguardia, che era stato frequentato da tutti e due, prima del Renck, un po' più vecchio, di 7 anni, del corso.
Ecco, lei accennava alla fama internazionale anche di Derain, Simone Soldini. Non abbiamo accennato a questo episodio che Charza definisce il biografo che ha pubblicato appunto questa gran imponente biografia su Derain, sfortunato episodio, sfortunato viaggio sciagurato a Berlino, perché su Derain è pesato, e forse pesa ancora oggi, questo sospetto, accusa di collaborazionismo.
Sì, ritorna sempre
che però questa cosa. Torna, ma perché è così? Lui non ha reagito poi, cioè si è lasciato prendere in trappola,
ma è stato un fatto anche così, che l'ha trascinato in scelte sbagliate. Però c'è il fatto preciso: i nazisti entrano in Francia, occupano la villa di Chambourcy, confiscano la villa di Chambourcy, ne fanno una base, confiscano anche tutte le opere che ci sono dentro e lui si sente veramente quasi costretto a trovare un compromesso, una via di compromesso. E così va a Berlino assieme ad altri artisti francesi con una lista di artisti francesi da liberare e questa scelta si è rivelata sbagliatissima e sarà pagata, dovrà anche proprio, sarà umiliato, dovrà anche sospendere di esporre per un anno ed è durata per tanto tempo questa sorta di accusa e di condanna.
Poi bisogna anche dire che era uno comunque degli autori, dei pittori degenerati, quindi inclusi nella grande mostra di Monaco. Da una parte quello più accettabile forse per il regime tedesco, dall'altra comunque nella sua fase, quindi c'è una sorta di contraddizione.
Giustamente, veniva considerato dagli avanguardisti non più all'avanguardia, quindi un eretico del moderno, e dall'altra parte però dai tradizionalisti dicevano no, ma non è la pittura certo tradizionale che vogliamo, quindi era proprio un po' messo ormai da parte. Anche la morte del suo grande gallerista Paul Guillaume ha inciso molto in questo declino, in questa eclissi.
Ecco, l'uomo che si occupava di tutto, no? Mi diceva, ho avuto l'occasione di parlare con Charzai, diceva l'uomo che si occupava di tutto, anche delle questioni pratiche, non solo, quindi che poi è deceduto, quindi si è ritrovato, è entrato un po' negli anni della crisi. Barbara Paltenghi ha avuto questo periodo di isolamento,
sì,
anche un po' per costretto anche,
sì,
forse.
Coincide anche con l'acquisto della casa di Chambourcy, siamo proprio in quegli anni, no? Paul Guillaume muore nel 34, l'acquisto di Chambourcy è del 35. Quindi Chambourcy diventa un po' un'isola dove lui si ritira e dove sono molto pochi gli amici che lo vanno a trovare, tra questi certamente Giacometti negli anni, nel 40, c'è Balthus, Braque ancora continua ad essere una figura importante, però lui non può neanche più contare, diciamo, non può contare neanche sul sostegno di tutto un gruppo di artisti che proprio in quegli anni stavano comunque, no? Tornando proseguendo in un ritorno all'ordine. Quindi è un isolamento con anche, tra l'altro, dei momenti di forte depressione, c'è tutto questo corridoio in mostra dedicato ai paesaggi tristi, ai paesaggi sinistri, che sono proprio paesaggi degli ultimi anni, gli anni 40, che sono dei paesaggi incredibili, perché ci sono queste nuvole proprio
tempestose
un romanticismo incombente, e sotto è una pittura quasi naif, dove non c'è nessuna attenzione alle proporzioni, è delicatissima, è una pittura comunque malinconica di fondo, ma che è la testimonianza di questi anni estremamente difficili, dai quali lui esce ogni tanto per delle produzioni teatrali, perché lui nel 47 con Roland Petit lavora tra l'altro a Londra con Margot Fonteyn, quindi il teatro è anche uno dei
legami con la vita,
con il resto dell'Europa,
dell'Europa,
che gli permette di viaggiare, certo.
Francesco Poli, veniamo anche a un periodo e a una sala che è quella delle scene allegoriche, abbiamo le Baccanti, il Grande Arazzo, l'Age d'Or, perché appunto in questi ultimi anni sono anche anni molto fertili, diciamo così, da un punto di vista sempre della sperimentazione, no? Stiamo parlando,
certo,
di qualcuno,
sì,
che
sì.
Ha... E questo forse è un esempio.
Noi abbiamo fatto anche questa sala sul tema della mitologia, dei temi allegorici, dei temi mitologici, naturalmente, che in realtà hanno attraversato moltissimi altri artisti e anche nella sua opera compaiono anche precedentemente. E in quel caso lì ci sono alcuni quadri straordinari lì dentro, in quella sala. Sono dei quadri, per esempio, delle Baccanti. Noi abbiamo il bozzetto, di cui lui ha realizzato un quadro enorme anche, e forse il bozzetto, il quadro piccolo ha un'intensità, una vitalità, una vivacità forse maggiore, forse migliore per certi versi. E sono quadri dal nero, viene da su fondi neri, così lui fa scattare queste, attraverso una veloce, pennellate veloci, e cane fa scattare queste figure che saltano fuori dal nero e diventano, e si crea proprio una stranissima visione, quasi con una luce completamente altra, esotica, non so come chiamarla l'altra cosa, anche truce. E nella stessa sala ci sono tutta una serie di altri elementi che riferimento, tra cui un grande razzo. Questo grande razzo fa riferimento e la trasposizione come razzo 10 anni dopo circa di un quadro che si chiamava La Chasse, oppure L'Âge d'Or, tutte e due. In realtà è un quadro dove che più bello, però la realizzazione in arazzo funziona meglio perché è un quadro con una sorta di puzzle, di combinazione di figure che si incastrano fra di loro, elementi di natura, elementi umani, cacciatori e animali, che sono animali disegnati in maniera un po' arcaica, un po' primitivista. Ci riferimenti poniamo a degli emblemi, all'emblemi nobiliari, da un lato il leone, oppure magari la tigre, c'è un piccolo ricordo magari della tigre di Rousseau all'interno, e ci sono questi elementi qua che quindi funzionano con una grandissima, diciamo, e anche al 400 magari alla Dama del Liocorno, quindi c'è tutto, e c'è una resa, diciamo così, pittorica, in questo caso di tessitura, dove la tessitura pittorica si coincide con la tessitura vera e propria. Ecco, questo è proprio sono aspetti diversi che mostrano la genialità, il talento straordinario, ma anche l'eclettismo dei temi.
Simone Soldini, destabilizzante fino agli ultimi anni, se pensiamo alla sala accanto a quella, diciamo così, allegorica delle scene mitologiche, è proprio, sì, non userei questo termine, sì, destabilizzante.
Sì, no, l'abbiamo fatto apposta. Abbiamo voluto finire con un quadrone che ricorda il dipinto quasi sfacciatamente barocco e rococò, poi con tutte queste anomalie di Dorin, sì, questo grande déjeuner sur l'herbe, sì, che riprende la grande tradizione veneziana, Courbet, Renoir, tutti i suoi beniamini, diciamo, e poi però ovviamente con questa sempre sintesi plastica di velocità di tocco che fa Dorin, ecco. Ma è voluto e si ricollega al fatto, a quello che dice Giacometti su di lui, il più coraggioso.
Il più coraggioso, Barbara Paltenghi, con questi elementi appunto destabilizzanti, accennava prima queste piccole distorsioni, anche appunto in questo nudo che citava Simone Soldini. C'è ancora questo aspetto di Dorin, quindi, che sorprende fino alla fine lo spettatore.
Io credo che anche il pubblico oggi abbia questa sensazione, perché inizialmente si può pensare, no, a un certo manierismo, all'idea di un artista che riprende copiando. In realtà lui fu estremamente trasgressivo, ed è questa sua trasgressione che probabilmente, questa sua seconda trasgressione che probabilmente non è stata capita, se ancora oggi Dorin è conosciuto come il fauvista. Quindi comunque appartenente a un gruppo dove il nome non se lo sono scelti loro, non avevano un ordine programmatico, quindi non c'era nessuna volontà in quel senso. La sua vera trasgressione non è stato il fauvismo, ma è stata proprio questa fase dal 20 in poi.
Io direi che su queste parole possiamo anche concludere la nostra diretta. Sono le 11:27, vi ricordo, siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, siamo in diretta dal Museo d'Arte di Mendrisio, la grande mostra di Dorin è stato il tema di questa mattinata, quindi una scoperta, una riscoperta. Io ringrazio i nostri ospiti, sono i curatori della mostra, Barbara Paltenghi, Simone Soldini, Francesco Poli. Grazie anche ai tecnici che hanno permesso la realizzazione di questa trasmissione, Gabriele Arnaboldi, Gian Piero Gilardoni. Voci Dipinte vi dà appuntamento domenica prossima in compagnia
famiglia di Monica Bonetti, con una puntata dedicata ad Alberto Giacometti. Questa mattina l'abbiamo nominato, quindi Giacometti tornerà. Le copie del catalogo della mostra, lo ricordo, André Derain, sperimentatore controcorrente, sono state distribuite in questa trasmissione e sono state offerte dal Museo d'Arte di Mendrisio. Da Emanuela Burgazzoli un saluto, buona domenica e buona visione.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.